Macchina fotografica, cavalletto, filtro solare, telescopio, occhialini, pigiama, spazzolino da denti. La mia prima valigia da eclissi di sole è pronta.
Roma, 9 agosto. È un'altra calda domenica di questa calda estate del 2026. Da qualche parte nella città eterna una valigia si chiude, a fatica. E 30 km più a ovest, alla Dispoli sulla costa laziale del Mar Tirreno, si ripete la stessa identica scena. Fin qui niente di strano, del resto Ferragosto è alle porte e tante persone in tutta Italia sono indaffarate con i preparativi per le ferie. Magari anche voi che state ascoltando proprio in questo momento. Ma nei nostri bagagli non ci sono costumi, teli da mare, accessori da spiaggia. A riempire la valigia sono macchine fotografiche, filtri ottici, videocamere, cavalletti, manuali, cartoncini, un piccolo telescopio. Il viaggio che sta per iniziare ha una missione molto speciale. Andiamo in Spagna, per la precisione in Aragona, a 2000 metri di altitudine, per osservare un'eclissi totale di sole.
Noi siamo Federica Duras e Claudia Mignone e questo è Totalità, un podcast dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. 5 episodi, 5 giorni, migliaia di chilometri e un'avventura sospesa tra terra e cielo per vedere il giorno diventare notte, a caccia di un'eclissi di sole quasi impossibile. Un'eclissi totale di sole è un fenomeno sublime, una meraviglia della natura. Un'esperienza ineffabile, o almeno così dicono. Io non ne ho mai vista una, e nemmeno Claudia. E così, lo scorso gennaio, abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di Marco Malaspina, direttore della testata giornalistica MediaInaf, di coprire l'evento celeste più atteso dell'anno come inviate speciali dalla zona di totalità.
Il 12 agosto 2026, circa un'ora prima del tramonto, un allineamento cosmico tra Sole, Terra e Luna regalerà a gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America l'insolito spettacolo di un'eclissi parziale. Ma una sottile striscia della superficie terrestre vivrà qualcosa di ancora più raro e straordinario. Una striscia che parte dalla Russia artica, attraversa la Groenlandia, lambisce le coste più a ovest dell'Islanda e poi, facendosi strada attraverso l'Oceano Atlantico, taglia la penisola iberica da nord-ovest a sud-est, dalla Galizia fino alle Isole Baleari. Da queste e solo queste località, per un paio di minuti scarsi, si potrà sperimentare la magia di un'eclissi totale di sole, con la cortese collaborazione del meteo, si intende.
Questa è la prima vera eclissi totale di sole sul continente europeo dal 1999, se non contiamo quella che ha toccato Georgia e Russia nel 2006 e quella del 2015, visibile però solo da alcune isole in prossimità del circolo polare artico. Quindi c'è un grande fermento, ma il clou di questa eclissi, l'oscuramento totale del disco solare, durerà al più un paio di minuti. Per giunta, nella maggior parte dei luoghi toccati dal fenomeno, l'eclissi avverrà quando il sole è già basso sull'orizzonte, vicino al tramonto. 2 minuti appena. Il sole è bassissimo sull'orizzonte e il meteo che avrà l'ultima parola. Speriamo bene, e intanto facciamo un passo indietro e vediamo cosa ha di speciale un'eclissi totale di sole. Un'eclissi solare intanto avviene quando la Terra, la Luna e il Sole sono disposti in linea retta, con la Luna che si interpone tra Terra e Sole. L'eclissi di Sole può essere di tre tipi: parziale, totale o anulare. Un'eclissi è totale quando la Luna copre completamente il disco del Sole, mentre è parziale quando viene coperta solo una porzione del disco solare, anche al culmine dell'eclissi. Chi ha la fortuna di trovarsi nel cono d'ombra, una fascia geografica molto ristretta, vede un'eclissi totale. Poiché la Luna è 400 volte più piccola del Sole, ma è anche 400 volte più vicina, il disco lunare riesce a coprire completamente quello solare, facendo emergere la corona, ossia la parte più esterna dell'atmosfera del Sole, che altrimenti è nascosta dalla luminosità del disco solare e quindi invisibile. Chi si trova nella più vasta zona di penombra invece vede solo un'eclissi parziale. E poiché la distanza Terra-Luna non rimane sempre la stessa, quando la Luna è più lontana e quindi appare leggermente più piccola del solito, si verifica un'eclissi anulare. Al culmine dell'eclissi non si vede la corona, ma un anello del disco solare, quello che noi chiamiamo anello di fuoco.
Perché andiamo fino in Spagna e in Italia? Beh, dall'Italia l'eclissi del 12 agosto 2026 sarà sì visibile, ma in maniera parziale. Le regioni più favorite sono quelle del nord, in particolare il nord-ovest, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, ma anche Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna. Da qui il sole apparirà oscurato per il 90% e oltre, con punte massime che sfiorano il 98% sull'isola sarda della Sinara. Purtroppo però l'orario non è dei più felici. E così non da tutte le località di queste regioni sarà possibile assistere all'eclissi parziale. Il tutto inizia intorno alle 19:30 e culmina 40-50 minuti più tardi. Da qualche parte a quell'ora il sole potrebbe addirittura essere già tramontato, perciò bisogna recarsi in un luogo con l'orizzonte ovest molto basso che permette di contemplare il tramonto fino alla fine. Per esempio sulla spiaggia, se conoscete un punto da cui si vede il sole tramontare proprio a mare. Chiaramente bisogna anche sperare che non ci siano banchi di foschia o nuvolette di passaggio a rovinare la vista. Nelle regioni del centro e del sud Italia l'impresa è ancora più difficile per godersi poi un oscuramento del sole più moderato e di durata ancora più breve. Ma per vedere il giorno diventare notte l'unico posto dove andare è la fascia di totalità. Per quest'anno noi abbiamo scelto la Spagna, in particolare l'Osservatorio Astrofisico de Javalambre, un osservatorio astronomico situato sul Pico del Buitre, una vetta della Sierra de Javalambre a 1957 metri sul livello del mare. Si trova nella provincia di Teruel, in Aragona, a circa 2 ore di macchina da Valencia. Qui, alle 19:37 del 12 agosto, inizierà l'eclissi parziale. E 54 minuti più tardi, con il sole a circa 5 gradi sull'orizzonte, comincerà il fatidico minuto e mezzo di totalità. Il meteo è sempre un'incognita, ma secondo il sito absoluteeclipse.eu, l'Aragona ad agosto ha i cieli più limpidi di tutta la Spagna e la copertura nuvolosa più bassa di tutto il percorso dell'eclissi. Tra previsioni meteorologiche favorevoli, orizzonti ampi aperti e cieli tersi tra i più bui dell'Europa continentale, tutto promette bene. Teruel is the place to be per questa breve e complicata eclissi. Non a caso l'Agenzia Spaziale Europea ha scelto proprio l'Osservatorio Astrofisico de Javalambre per trasmettere la sua diretta e un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con il CNR e l'Università di Firenze, si sta recando proprio lì per testare un nuovo, ingegnoso strumento. Li incontreremo nei prossimi episodi. Ma torniamo a Roma. Sono mesi che io e Federica stiamo organizzando questa trasferta, pianificando ogni minimo dettaglio. Dobbiamo trovarci in un luogo preciso, a un'ora precisa, con l'attrezzatura giusta. Non possiamo rischiare di arrivare sul Pico del Buitre senza filtro solare, per esempio, o con le batterie della videocamera scariche. La meccanica celeste non aspetta per nessun motivo. In questo momento nella mia stanza c'è un discreto caos. Vestiti, libri, fogli di appunti. Fare i bagagli non è esattamente una delle mie attività preferite, solo che adesso siamo in partenza. Tra pochi giorni ci attende una splendida eclissi totale, o almeno si spera. Così riapro la valigia, rileggo la lista, controllo che ci sia tutto. Aspetta, ora chiamo Federica.
Pronto?
Pronto, Fede?
Ciao, sei pronta?
Ma, insomma, tu?
Io quasi. Allora, io odio fare la valigia, però adoro le liste.
Io ho fatto 3 liste.
3 liste? L'importante è che ce ne sia una buona. Allora, macchina fotografica?
Ce l'ho.
Videocamera?
Ce l'ho.
Microfono?
Ce l'ho.
Microfono di riserva?
Sì, l'ho preso.
Occhialini per l'eclissi?
Li ho presi per tutte e due.
Filtro per la macchina fotografica?
Il filtro per la macchina fotografica, quello ce lo possiamo costruire quando siamo lì.
Ottima idea, ok.
Cartoncino, colla...
Forbici.
Scotch.
Scotch. Ma dici che ci serve il sacco a pelo?
Il sacco a pelo? Ma no, dai, andiamo in albergo.
Non si sa
Abbiamo
mai, se rimaniamo bloccate
prenotato.
in montagna siamo a 2000 metri. Prendi
Prendiamo il
il
sacco a
sacco a
pelo.
pelo e la giacca a vento perché forse fa fresco.
La giacca a vento, sì.
Claudia, crema solare.
Crema solare. Ma è al tramonto.
Ma siamo a Valencia, fa caldo.
Fa caldo, crema solare. Telescopio ce l'ho.
Lo scolapasta.
Che?
Lo scolapasta. Lo scolapasta, sì, ma scherzi a parte, questa è una buona occasione per ricordare una cosa importante. Il sole non si guarda mai a occhio nudo, né durante un'eclissi né in qualsiasi altro momento. E vale anche per binocoli, telescopi e macchine fotografiche. Senza gli appositi filtri si rischiano danni permanenti alla vista. Per osservare le eclissi in sicurezza bastano gli strumenti giusti. Gli occhialini certificati, riconoscibili dalla sigla ISO 12312-2, oggi si trovano facilmente anche online. Per telescopi, binocoli e fotocamere esistono filtri specifici, oppure si possono realizzare sistemi fai da te, purché si utilizzi il materiale adatto. L'unico momento in cui si può osservare il sole senza protezioni è durante la totalità, quando il disco solare è completamente coperto dalla Luna. Ma dura pochissimo. Quindi bisogna fare molta attenzione. Non avete gli occhialini? Niente panico, c'è un modo semplicissimo per seguire l'eclissi senza guardare direttamente il sole. Basta fare un piccolo foro in un foglio di carta e lasciare che la luce proietti l'immagine del sole su un'altra superficie. È un esperimento semplice ma molto efficace. Anzi, potete anche divertirvi un po'. Fate tanti forellini invece di uno solo, oppure usate un oggetto che già ce li ha. Una schiumarola, uno scolapasta, appunto. Negli ultimi anni, oggetti come questi sono diventati dei veri protagonisti delle eclissi solari.
Non siamo proprio delle novizie delle eclissi. Nel nostro lavoro di divulgazione per l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, scriviamo e parliamo di questo fenomeno da anni. Abbiamo realizzato anche delle dirette osservative sulle eclissi parziali visibili dall'Italia negli ultimi anni, per esempio nel 2025 o nel 2022, eppure su quella totale che ha attraversato il Nord America nel 2024, finendo addirittura al telegiornale in prima serata. Nonostante gli anni che ci separano, apparteniamo entrambe a quella generazione di persone in Europa che ha visto la sua prima eclissi di sole 27 anni fa, l'11 agosto del 1999. Federica aveva 8 anni ed era nella sua amata Sardegna, sul Gennargentu, in provincia di Nuoro, dove il sole era oscurato intorno al 70%. Io di anni ne avevo 17, ero a Heidelberg in Germania, a un passo dalla striscia di totalità. Non avrebbe fatto molta differenza quel giorno perché era nuvoloso anche nei dintorni. Ma come dice sempre chi ha già visto un'eclissi totale, il 99% non ha nulla a che fare con il 100%. Chissà se anche noi alla fine di questa esperienza saremo in grado di confermarla, questa affermazione. Quel che è certo finora è che non basta aver visto eclissi parziali, non basta aver studiato sui libri o conoscere i software e le simulazioni astronomiche. Nessuna di noi due ha mai fatto l'esperienza della totalità. Siamo sicure di non star dimenticando qualcosa di fondamentale. Secondo me ci serve il parere di un'esperta. Pronto?
Sì?
Ciao Maura!
Ciao Claudia, dimmi.
Ciao, sono qui con Federica e stiamo facendo la valigia. Sai che domani partiamo per la Spagna. Sì,
Ah, sì, voi siete tra le fortunate che andate a vedere l'eclissi.
se ci riusciamo. Siamo un po' indecise su cosa portare, anche perché insomma lo spazio in valigia è quello che è. Abbiamo messo la macchina fotografica, la videocamera, i microfoni, i filtri, gli occhialini, ma forse ci stiamo dimenticando qualcosa e alla fine noi non abbiamo mai visto un'eclissi totale. Tu invece
Allora,
ne hai viste
sì, io ne ho
alcune?
viste due, quella del 99 in Austria e quella in Canada dell'8 aprile 2024. Allora, quello che hai detto che stai portando va benissimo. Ti consiglio di aggiungere un cavalletto, quelli piccolini da cellulare. Hai presente quei treppiedi piccolini, un po' gommosi, che si riescono a spostare facilmente, si possono appoggiare ovunque, non sono pesanti, non sono ingombranti, costano poco, sono utilissimi.
Maura Sandri è un'astronoma e giornalista scientifica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Bologna. Progetta ottiche per satelliti nelle microonde e onde radio. Si occupa di didattica e divulgazione, scrive per il notiziario Media INAF e dirige la rivista Universi.
Nel 99 sono partita con una macchinetta, una macchina analogica, una Nikon mi sembra F10, senza telescopio, avevo un binocolo e per fare la foto dell'eclissi mi sono appoggiata al cofano della macchina, ho appoggiato la macchina fotografica al binocolo, ok? E così sono riuscita a fare miracolosamente tra le nuvole una foto dell'eclissi che è venuta bene. Si vedeva addirittura la corona con qualche brillamento. Quindi ecco, sì, insomma, ovviamente con il telescopio verrebbe tutta un'altra cosa, ma si riesce ad avere un bel ricordo anche con adesso come adesso un cellulare. Ok? Un cellulare e appunto se va benissimo anche un semplice cellulare per riuscire a fare una bella foto. È importante appoggiarlo su un treppiede. Ecco, quello sì che è fondamentale.
E raccontaci un po' questa esperienza del 99.
E allora, era il 99, quindi sono passati un po' di anni e non è che ricordi benissimo il contesto, nel senso che ero partita con i miei amici, due macchine. Macchine piene, sapevamo che ci sarebbe stata l'eclissi totale in Austria, quindi siamo andati lì in vacanza, abbiamo visitato Salisburgo e altri bei castelli che ci sono nei paraggi e era nuvolo. Quindi ci siamo ritrovati in auto a inseguire il sole, nel senso a cercare punti lungo la strada da cui si vedeva il sole tra le nuvole e siamo stati fortunati perché ci siamo riusciti, ok? E di quell'eclissi era la mia prima eclissi totale. Ricordo quel momento lì più di tutta la vacanza, perché mi colpì moltissimo il silenzio e il calo di temperatura.
Il calo di temperatura.
Sì, stessa cosa ho avvertito anche in Canada, anche se lì sono stata più sfortunata perché lì era proprio brutto, pioveva, ok? Quindi sono riuscita a vedere con gli occhialini i momenti in cui la luna stava entrando, il disco lunare stava entrando in quello del sole, ma la totalità con anche la corona visibile così, quella non sono riuscita a vederla.
Dov'eri?
Ero alle cascate del Niagara, che per certi versi è stata una bella scelta perché c'erano veramente migliaia di persone ed è stato molto suggestivo essere lì insieme a così tante persone e a vedere quello che stava succedendo. È stato bello anche vedere le persone come reagivano. Poi però mi sono accorta, e non ci avevo assolutamente pensato, che è meglio, questo è un consiglio che vi do, che ho scoperto appunto lì alle cascate del Niagara, state lontano dai centri abitati, in generale da dove ci sono dei lampioni, perché alle cascate del Niagara, quando è scesa la notte dell'eclissi, si sono accesi i lampioni, cioè non avevano ovviamente modificato questo piccolo aspetto che non ha reso la notte buia come doveva essere, ok? Quindi se potete cercate luoghi fuori dai centri abitati.
Per fortuna noi saremo in un osservatorio astronomico, quindi non ci aspettiamo di trovare troppi lampioni accesi. Anzi, abbiamo scelto una regione con pochissimo inquinamento luminoso, l'Aragona, che vanta un cielo tra i più bui d'Europa. Certo, l'eclissi sarà al tramonto, quindi il calo di temperatura non sarà evidente come se fosse mezzogiorno, ma cercheremo di farci comunque caso.
E come descrivi l'esperienza? Consigli alle persone di vivere un'eclissi totale?
Anche se breve.
È stupefacente, nel senso che veramente ti senti piccolo, insignificante, in balia della natura. È un fenomeno che non puoi controllare e ti senti impotente. E è bello, è bellissimo capire perché si verifica, cioè sapere che cosa sta succedendo.
In che senso?
Nel senso che la Luna si mette tra noi e il Sole, capire questa cosa, non averne paura come invece succedeva nell'antichità, assistere a questo fenomeno meraviglioso e totalizzante è assolutamente da vivere, secondo me, almeno una volta nella vita, a costo di inseguirla in giro per il mondo. Se non è quella di quest'anno, sarà quella dell'anno prossimo. Secondo me i nostri ascoltatori, se riescono l'anno prossimo ad andare dalle parti di Gibilterra, Andalusia, Nord Africa, quindi Marocco, Tunisia, Egitto, lì avranno la possibilità di vedere una delle più belle eclissi che si possono verificare. Proprio il ciclo di Saros di quell'eclissi, la serie di Saros di quell'eclissi è una delle più belle, più lunghe e più belle in assoluto.
Il ciclo di Saros che ha nominato Maura è un periodo di circa 6.585 giorni, per la precisione 18 anni, 11 giorni, 8 ore e 42 minuti, al termine del quale il Sole, la Terra e la Luna si trovano quasi esattamente nella stessa configurazione geometrica. Dopo un ciclo di Saros si ripete un'eclissi di Sole o di Luna con le stesse caratteristiche ma non nello stesso luogo. Affinché un'eclissi con le stesse caratteristiche ritorni all'incirca nella stessa regione, bisogna aspettare 3 Saros, ovvero 54 anni e 34 giorni. Le prime testimonianze di questa periodicità risalgono ai Caldei, che abitavano in Mesopotamia circa 2700 anni fa. L'avevano scoperta studiando le eclissi lunari, ma funziona anche per prevedere quelle solari. Quella del 2 agosto 2027 sarà un'eclissi più lunga di quella che stiamo andando a vedere noi. In alcuni punti la totalità durerà oltre 6 minuti. Per molti appassionati è già il prossimo grande appuntamento, ma per noi, adesso, conta solo una cosa: arrivare in Spagna fra 3 giorni.
Grazie dei consigli, Maura. E
grazie, Maura.
Ci risentiamo.
Niente, figurati.
Ci risentiamo con il responso, se saremo riuscite a osservare.
Ah, io non vedo l'ora di vedere le vostre foto e, se ci riuscite, anche il video.
Faremo il nostro meglio.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, buon viaggio.
La chiacchierata con Maura ci ha un po' tranquillizzate. La valigia è pronta, l'attrezzatura pure. Tutto il resto non dipende più da noi. Dipende da un minuto e mezzo di eclissi totale e da un cielo senza nuvole. Dici che ci siamo?
Ma sì, dai, è tutto pronto.
Domani partiamo! Seguiteci nel prossimo episodio per scoprire come procede il nostro viaggio verso la Spagna, sulle tracce degli astronomi che più di 150 anni prima di noi hanno percorso migliaia di chilometri a bordo di mezzi parecchio diversi dai nostri per andare sui luoghi delle eclissi. Mancano 72 ore alla prossima eclissi totale di Sole. E questo è Totalità, un podcast dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, scritto e raccontato da Federica Duras e Claudia Mignoni. Una produzione Media INAF in collaborazione con EduINAF e con il supporto alla produzione di Valentina Guglielmo. È intervenuta Maura Sandri. Le musiche sono di Chris Martin e Joe Farley. Il progetto grafico è di Davide Coero Borga.